dal Salmo 104. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto.
Cercate sempre il volto del Signore.
È lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento ad Isacco.
Cercate sempre il volto del Signore.
Ti darò il paese di Canaan come parte della vostra eredità. Quando erano in piccolo numero pochi e stranieri in quel luogo, non permise che alcuno li opprimesse e castigò i re per causa loro.
Cercate sempre il volto del Signore.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale disse al Signore Gesù: Ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose: Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: Seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio.
Bene, amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la quinta domenica dopo Pentecoste secondo il rito ambrosiano. Le letture ci parlano di cammini. Va, vattene dalla tua terra, Abramo. E Gesù lo ritroviamo in cammino. Nel Vangelo di Luca vengono presentate tre piccole scene e l'Evangelista espone le condizioni richieste per seguire Gesù Cristo. I tre episodi sono sfrondati di ogni riferimento o situazione, per cui diventano tre casi tipici, diventano un insegnamento sulla sequela. Una considerazione che dobbiamo sempre tenere presente è il contesto. Il contesto di Luca descrive, situa Gesù in cammino, siamo al versetto 51 dello stesso capitolo 9, descrive e presenta Gesù come in cammino, decisamente incamminato sulla via che lo porterà a Gerusalemme, che lo condurrà alla morte. Nella prima scena l'iniziativa di una sequela viene dall'uomo. Io ti seguirò ovunque tu vada. E Gesù gli dice: beh, stai attento un po', perché il figlio dell'uomo non ha neanche un sasso dove posare il capo, non ha una tana, non ha un nido, non ha un tetto, quindi stai attento a quello che fai, che vorresti fare, perché non è così semplice seguire me, perché sto camminando verso la croce. Nella seconda scena l'iniziativa passa a Gesù. L'uomo si trincera dietro l'obbligo grave dell'assistenza al vecchio padre. Nel caso del funerale di un parente, i giudei erano dispensati anche dalle osservanze religiose più rigide. La sentenza di Gesù non fa una questione di gerarchia di doveri. Non dice non è giusto rispettare quelli che sono i legami familiari, però apre una prospettiva nuova. Si tratta di sapere dove inizia e dove termina il regno della morte. e noi sappiamo che Gesù ci ha spalancato il regno della vita. E poi veniamo al terzo episodio, che è simile al secondo, perché si tratta di andare a salutare quelli di casa propria. C'è questa sentenza che è l'ultima, che praticamente dichiara che l'annuncio del regno non tollera ritardi, rimandi, ripensamenti. Chi pone mano all'aratro e guarda indietro non è adatto al regno di Dio. Ecco, questo come introduzione generale. Dicevamo e ripetiamo, sono tre casi tipici, non contestualizzati, quindi non si sa bene dove Gesù abbia pronunciato questi discorsi e chi fossero gli interlocutori, i discepoli. Si sa semplicemente che lui è indirizzato verso Gerusalemme speditamente e decisamente.
La prima lettura di questa domenica, che è tratta dal libro della Genesi, ci presenta il brano famoso della chiamata di Abramo. E quindi, proprio come Gesù è in cammino, anche Abramo è il capostipite, il prototipo del credente che si mette in cammino. Dio disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. E allora Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore. Ecco, Abramo, che è il nostro padre nella fede, anzi è padre di tutte le religioni monoteiste, è padre anche per i fratelli ebrei e musulmani, Abramo è proprio la figura dell'uomo in cammino. La sua fede è una fede nomade, potremmo dire, e ci dice che credere, cioè affidarsi a Dio, vuol dire proprio mettersi in cammino, vuol dire correre il rischio di mettersi in strada, vuol dire non rimanere installati tranquillamente nelle proprie sicurezze. La fede, possiamo dire, che è un principio di inquietudine. Sì, perché a volte noi associamo la fede alla tranquilla sicurezza di risposte per tutti i grandi enigmi dell'esistenza, e invece la fede autentica è sempre anche principio di inquietudine. Abramo vive la sua fede, questo suo affidarsi a Dio che lo chiama, come una ricerca anche logorante, anche inquietante. E se vediamo il Vangelo, anche Gesù ci è presentato in cammino. Anzi, nelle righe precedenti, che non sono lette nel brano, si dice che Gesù si diresse risolutamente verso Gerusalemme. Noi sappiamo cosa voleva dire per Gesù andare verso Gerusalemme. Voleva dire andare verso l'evento della croce e della passione. E allora, sulla strada verso Gerusalemme, Gesù incontra queste tre persone e in questi tre colloqui fissa le condizioni per essere discepoli, cioè per essere come lui, camminatori, cioè uomini della strada. La prima condizione, quella che esprime appunto alla prima persona, è non essere uomini, potremmo dire, del nido o della tana. Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli hanno i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha una pietra. Allora noi non possiamo essere uomini del nido o della tana, non possiamo essere uomini del grembo caldo e rassicurante. Tutti conosciamo bene la voglia di volgerci indietro quando dobbiamo affrontare situazioni nuove, quanto ci spaventino le situazioni potenzialmente ostili o ignote. Però si impara a volare anche nell'ambito della fede solo lasciando la sicurezza del nido, la sicurezza e la tranquillità del nido. E allora Gesù ci invita nel nostro cammino di fede a guardare avanti risolutamente, senza nostalgie che si guardano indietro. Poi il secondo interlocutore, al quale Gesù sembra chiedere qualcosa che urta la nostra sensibilità. Gesù gli chiede però di essere libero, certamente non dal legame filiale, che è importante ed è sacro, ma da quel complesso di abitudini e di tradizioni che possono invece rappresentare un legame paralizzante. Quindi non il legame filiale, ma un legame paralizzante a certe tradizioni. E allora questo discepolo, questo possibile discepolo, è disposto a seguire il maestro, ma non vuole perdere le sue sicurezze, le garanzie materiali che vengono offerte dalle tradizioni e dal suo passato. E invece Gesù vuole discepoli con le mani libere, con le tasche vuote, potremmo dire. E infine, il terzo interlocutore vorrebbe volgersi indietro al complesso di legami, di esperienze che costituiscono il suo passato, la sua casa. Lasciami andare affinché mi congedi da quelli di casa mia, così dice. Ma ancora Gesù gli chiede di guardare avanti, di non attardarsi nella nostalgia della propria storia e di non fare del domani una ripetizione di quello che ha già visto. Ecco, allora facciamo anche noi tesoro per la nostra fede di queste indicazioni che ci vengono dal Vangelo e non dimentichiamo che la prima qualifica dei discepoli di Gesù è stata quella di essere uomini della strada. I discepoli di Gesù camminavano lungo la strada insieme a lui. Non avevano un luogo, non erano discepoli di una religione statica o stabile, erano persone che camminavano sulla strada dietro a Gesù. Ecco, quindi non una dottrina, almeno essenzialmente, non un'istituzione, non un'organizzazione, ma una via, una strada. Questa è stata la fede di Abramo, questa è la fede che ci chiede anche Gesù.
Io penso che questo Vangelo ci faccia capire proprio le parole che qua ci sono scritte, che abbiamo sentito, proprio ci fanno intuire cosa vuol dire avere fede. Avere fede vuol dire non avere più certezze, non avere più sicurezze, ma basarsi appunto sulla parola di Dio. La fede si realizza in un incontro tra Dio che parla e l'uomo che ascolta. Lo vediamo bene anche nella prima lettura del libro della Genesi, dove si parla di Abramo. Abramo ascolta Dio che parla nella sua vita, che parla alla sua vita, e compie la volontà di Dio, lo ascolta e mette in pratica, non lo ascolta, non si ferma all'ascolto, anche testimonia, si mette in cammino e fa quello che il Signore gli indica. E questo Vangelo in fondo ci suggerisce questo cammino, ci suggerisce questo andare dietro al Signore, che non vuol dire, appunto, come già si diceva, lasciar perdere i legami familiari, lasciare perdere l'attenzione a quelli di casa, eccetera, ma vuol dire mettere al primo posto il Signore e quindi riuscire a dialogare con il Signore per riuscire a capire qual è la sua volontà nella nostra vita e nella vita di quelli che ci stanno attorno. Ci deve essere questo desiderio di dialogo, di apertura, di ascolto, questo tu per tu con il Signore, per riuscire a capire quello che Lui ci vuole chiedere, che noi possiamo compiere nella nostra vita. E qui il Signore, appunto, in questo Vangelo dà diverse risposte e ci fa capire, appunto, che è tutto essenzialmente un discorso di fede. Occorre una fede grande per poter seguire il Signore. Occorre una fede grande per dare il giusto posto alle cose di questa terra e alle persone. Occorre una fede grande per credere che tutto non finisce qui, che neanche davanti alla morte c'è la fine, ma che appunto il Signore ci chiama continuamente ad una vita nuova. E forse anche questo riferimento, appunto, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, è proprio anche un dire, guarda che poi la morte non è la fine di tutto, non finisce tutto qua, c'è un qualcosa dopo, c'è un incontro a cui tu sei chiamato e quindi vivi anche le cose di questa terra in un altro modo. E nella prima lettura, nella lettura appunto del libro della Genesi, questo viene spiegato tanto bene. A me fa sempre molto effetto pensare ad Abramo, un uomo ormai vecchio, comunque non nel fiore degli anni, che ascolta la parola del Signore, crede alla benedizione che il Signore gli vuol dare, perché poi davanti ad ogni ascolto della parola di Dio, davanti appunto al dialogo e a questo essere in ascolto di questo dialogo tu per tu con il Signore, c'è sempre un discorso di benedizione, di promessa di qualcosa di bello, di grande, di buono per l'uomo. E Abramo aderisce a questo discorso di benedizione. Il Signore dice: ti benedirò, renderò grande il tuo nome, possa tu essere una benedizione. E quindi davanti a questa benedizione Abramo risponde di sì. Ed è una risposta che non ha delle certezze immediate, sicuramente. Poi noi vedremo anche, ad Abramo viene chiesto anche di sacrificare il figlio, ed Abramo accetta anche questo sacrificio per fede. Quindi davvero abbiamo davanti l'esempio di un uomo di grande fede che non ha avuto una vita facile, lineare, tranquilla, serena. Quello che a volte noi crediamo, no? Mi metto a seguire il Signore e poi andrà tutto bene, tutto dritto, tutto ok. Ma non è così. Il Signore ti chiede di stare con Lui, ma di stare con Lui anche nell'incertezza, anche nel dolore, anche nella fatica. Ed è proprio lo stare con Lui che ti permette di accettare il dolore, la fatica, l'incertezza e di andare avanti. E noi abbiamo un esempio grande appunto nella figura, nella vita di questo patriarca di Abramo, che ha creduto alle promesse del Signore, si è messo in cammino rinunciando a delle sicurezze, a delle certezze, è partito per la terra promessa, non l'ha neppure raggiunta perché è morto prima, ma ha creduto continuamente alla parola del Signore, ha continuato per tutta la sua vita questo dialogo a tu per tu con il Signore, parla perché il tuo servo ti ascolta, questo ascolto continuo nonostante anche le avversità, nonostante i momenti di sicuramente di incertezza, di non chiarezza delle cose, è un grande esempio per questa fedeltà alla chiamata del Signore, per questa fedeltà all'ascolto della parola del Signore. E quindi siamo anche noi invitati a fare questo nella nostra vita, ad andare avanti ad ascoltare la parola del Signore. Noi l'abbiamo continuamente, abbiamo la grazia di averla, questa parola ci è stata donata, quindi la possiamo ascoltare, la possiamo meditare, la possiamo fare nostra e di vivere la vita nella certezza che il Signore è con noi nel cammino, che il Signore ci accompagna, la stessa certezza che ha avuto Abramo, di essere accompagnato continuamente da Dio, nei momenti facili e nei momenti meno facili. Lui non ha mai abbandonato questa sicurezza, il Signore era con lui, il Signore era la sua compagnia, il Signore era la ragione della sua vita.
Io scelgo te come Signore della mia vita, scelgo te. Perché il mondo amore non mi dà, io voglio amare te, guardare il tuo volto e vivere per te. La mia voce sale a te, ascoltami Signor, per sempre in te. Cerco te, tu sei Signore della mia vita, cerco te.
Il Vangelo ci rivela il volto di Dio e il Vangelo di oggi ci aiuta a capire, mi aiuta a capire che anche se questo volto lo conosco, non vuol dire che riesca ad amarlo. Sì, vorrei amarlo, vorrei seguirlo, però ho le mie priorità, ho le mie cose che contano di più. E anche se la mia intelligenza ha capito che il senso della mia vita è seguire Gesù, la mia volontà, i miei meccanismi vanno tutti in un'altra direzione, la mia volontà soprattutto è schiava anche delle mie abitudini comode. E penso che liberare la volontà sia la cosa, una delle cose più difficili, così tanto difficili che anche Gesù ha sudato sangue nell'orto degli ulivi, dicendo proprio al Padre: non la mia, ma la tua volontà. Quindi non basta capire, perché se bastasse capire per fare ciò che è giusto, sarebbe semplice. Tutti capiamo che bisogna essere buoni, tolleranti, non arrabbiarsi. Tutti lo sappiamo, no? Basta saperlo. Invece saperlo a me fa arrabbiare di più perché non ci riesco, o così mi capita. Ecco, tutto il Vangelo è un aiuto in questo senso, è un cammino. Abbiamo parlato di cammino, Abramo è un uomo in cammino, ciascuno di noi è in cammino, perché contemplando questo volto lentamente, lentamente il Signore ci trasforma, aiuta la nostra volontà, guarisce il nostro cuore e riusciamo a seguirlo, a fare questo cammino che è più che altro interiore. Il Vangelo di oggi non ci nasconde, Gesù non ci nasconde che la fatica fa parte del cammino della vita in generale e in particolare del cammino evangelico. Ci dice che è difficile seguirlo. Molto spesso nel leggere questo Vangelo mi sono interrogata su che cosa volesse dirci Gesù, perché ci sembra quasi in alcuni momenti scoraggiarci. E invece penso di no, penso che invece ci voglia dire: sta attento, la fatica c'è, ma in realtà è la direzione giusta. Spesso l'abbiamo ricordato che l'essere umano, noi, ciascuno di noi ha paura della fatica, e in particolare l'uomo moderno ha paura della fatica perché siamo abituati a evitare tante cose che nel passato implicavano tempo e fatica, e adesso con un pulsante riusciamo a farle in un secondo, evitando tante incombenze, perdite di tempo. Però nel cammino, quello della vita, quello profondo, nella vita spirituale, non ci sono bottoni che tengano, ed è faticoso, è molto faticoso seguire Gesù. E anche Gesù ha fatto fatica, però le cose più belle implicano la fatica. Saper amare è una fatica, l'amicizia vera è faticosa, studiare è faticoso, lavorare, anche se dà soddisfazione, è faticoso. Insomma, tutte le cose belle costano fatica, ma non per questo dobbiamo rinunciarci. E anzi, dobbiamo metterci tutto noi stessi, tutti noi stessi. Ho letto la storia, non l'avevo mai letta, non la conoscevo, del fondatore della Honda, no? Si chiamava appunto Soichiro Honda, e mi ha colpito la sua tenacia e mi ha fatto capire che anche nel cammino, quello vero, quello della vita, quello cristiano, dovremmo metterci questa tenacia, questa volontà e questo amore. E è molto bella la sua storia perché dà coraggio. E lui praticamente ha visto diverse volte infrangersi il suo desiderio di realizzare appunto questa, appunto la scoperta di questa moto, e ha iniziato dal piccolo. E quando ha inventato questo anello elastico e ha cercato di venderlo, ma la Toyota l'aveva rifiutato, e diverse volte ha visto infrangersi questo desiderio, anche perché siamo nella seconda guerra mondiale e deve creare apposta una fabbrica per realizzare questo sogno. Ma il governo giapponese, che sta per entrare in guerra, rifiuta di fornire il cemento armato per la sua fabbrica. Allora lui riesce addirittura dal niente, non aveva nulla, a creare questa fabbrica, ma viene rasa al suolo più di una volta. Insomma, per farvela breve, lui non abbandona mai il suo desiderio, finché appunto riesce a inventare questa bicicletta con questo motore, e finalmente nasce la famosa moto Honda. Questo desiderio così grande lo porta a superare tantissime difficoltà, come vedersi radere al suolo due volte la sua fabbrica. E, ecco, io mi sono chiesta, nel leggere questa storia che sembra non c'entrare nulla nel cammino di fede, ma io ho questa tenacia che mi chiede Gesù in questo Vangelo: cerco il volto di Dio, lo metto al primo posto, come ha fatto questo uomo con questo grande desiderio. Lui è il mio primo desiderio. Ecco, io penso che il Signore in questo Vangelo ci voglia dire questo, di mettere Lui al primo posto, di desiderarlo e amarlo al di sopra di tutto. E allora sì, allora può diventare veramente il senso e anche la forza della nostra vita.
Nella chiesa di Lucca, da una parte presa dall'urgenza missionaria e dall'altra un po' preoccupata per le defezioni, l'incostanza, soprattutto per l'incostanza dei credenti, queste tre sentenze o episodi, racconti di sequela, costituivano una specie di test serio di fedeltà agli impegni assunti come cristiani, come seguaci di Gesù Cristo. Penso che anche nelle situazioni nelle quali ci ritroviamo a vivere, situazioni di tipo culturale, ambientale, di crisi, ecco, penso che questi tre episodi rimangano e devono rimanere per noi, come singoli cristiani, come comunità, uno stimolo per la revisione della nostra fede, del nostro cammino di fede. Perché, come si diceva ripetutamente, non è banale essere discepoli, non è scontato. Gesù non cerca seguaci a tutti i costi, pone dei limiti, manifesta delle precise esigenze. E il brano di oggi è illuminante ed esemplare, ci obbliga a riflettere sul nostro modo di essere discepoli. Egli, il Signore, non vuole persone che lo cerchino per rifugiarsi in una specie di comodo nido, come si sta bene all'insegna della fede, come si sta bene o si stava bene nelle strutture ecclesiali. Nel fondo stavamo bene. La fede però non ci protegge dal mondo e non può proteggerci dal mondo cattivo, sporco, ma è il mondo che il Padre ha amato e per il quale ha mandato il Figlio, e per il quale il Figlio si è sacrificato. Lui non ha dove posare il capo, ci dice Gesù, e chiede ai suoi discepoli la stessa disponibilità a mettersi continuamente in gioco, in discussione. Il Signore a un certo punto chiede di lasciare i legami parentali, l'idea della appartenenza ad un clan, Abramo, a superare i miti della propria famiglia totalizzante, perché questa serie di legami lega, ti imprigiona, non ti permette di vivere nella libertà del Vangelo, nella libertà dei figli di Dio. E allora Gesù ci ammonisce a non rimpiangere il passato, non voltarci indietro. E quante volte noi, come cattolici, viviamo rivolti al passato, cercando in qualche modo di farlo rivivere. Sì, al passato bisogna pensarci, bisogna fare memoria delle cose passate, perché nella storia di ciascuno della comunità cristiana ci sono dei valori che devono essere sempre rispettati e ritenuti tali. Però hanno delle modalità diverse, a seconda dei tempi, fra di paesi, direbbe Francesco, hanno modalità diverse questi valori di attualizzarsi nel presente. E la logica del regno è comunque radicalmente diversa. Solo persone libere, disposte a mettersi in discussione, rivolte al futuro, possono seguire il Maestro. Il Signore è esigente. Nella vita bisogna camminare. Irene diceva che siamo nell'incertezza, camminiamo e dobbiamo camminare nell'incertezza. Invece noi fondamentalmente troviamo pace, serenità, tranquillità nella certezza, quando tutto è a posto, tutto in ordine, tutto va bene, e allora siamo in pace. Ma ci si può chiedere, questa è la pace di Gesù? La pace di Gesù scaturisce da una lotta continua, da un cammino, e seguire Gesù vuol dire mettersi continuamente in discussione, perché il cammino, cioè quello che viene a un chilometro di distanza, tu non lo vedi, e quindi è tutto incerto, e la fede è un cammino. Mi sono chiesto, come mai oggi, in questi ultimi anni o decenni, si ama il camminare? Quanti cammini, il cammino di Santiago, la via francigena, della via francescana, eccetera, eccetera. Perché? Perché il camminare fa bene, perché richiama la natura e ci sentiamo immersi nella natura e stiamo bene quando siamo immersi in un modo giusto e corretto dentro la natura, quando non la sciupiamo. Ma il cammino, il desiderio di camminare, ci fa anche capire, ci abitua all'incognita del cammino, perché anche se uno programma tutto bene, non va tutto bene come ha programmato. Ci sono sempre delle incertezze, dei rischi, delle fatiche e delle situazioni in cui tutto non viene considerato come l'avevamo progettato. Ci troviamo dentro in situazioni non previste. Ecco, questa imprevedibilità fa bene, il cammino fa bene, perché ci aiuta, secondo me, a camminare nella fede, perché la fede è un cammino che è dentro una certezza grande, quella della parola di Gesù, ma è dentro anche una incertezza altrettanto grande, perché il mettersi alla sua sequela vuol dire essere disposti a rinunciare a tutto, anche al tetto sotto il quale ti proteggi.
I brani che abbiamo letto della liturgia di questa domenica toccano i temi che sono stati già ricordati anche da Padre Gianni: l'abbandono di tutto, il radicamento in Dio, l'attaccamento a Dio, il cammino. Ecco, su questi temi volevo condividere una riflessione che ho trovato e che ci dice così: se fosse possibile mollare tutto senza radicarci in Dio, diventeremmo come degli astronauti che hanno abbandonato l'astronave e galleggiano nello spazio per l'eternità. Occorre radicarsi in Dio. Però affidarsi a Dio ed essere in Lui radicati non vuol dire coltivare un attaccamento egoistico a Dio. Non vuol dire distaccarsi da tutto tranne che da Dio, in modo che alla fine ci si attacca disperatamente a Dio perché non c'è rimasto nient'altro a cui aggrapparci. Fidarsi di Dio, come ha fatto Gesù, come ha fatto Abramo, significa mollare tutto per abbandonare noi stessi e la nostra vita a Dio. C'è differenza fra attaccamento e abbandono, fra attaccarsi e abbandonarsi. Alla fine dobbiamo diventare distaccati anche da Dio. Dobbiamo mollare Dio per saltare in braccio a un padre affettuoso di cui possiamo fidarci implicitamente. Non abbiamo bisogno di mantenere la presa, non dobbiamo mantenere la presa, perché saremo noi stessi presi, come un bambino è preso tra le braccia dei suoi genitori. Ci sono persone che si aggrappano a Dio, che lo cercano come una stampella alla quale sentono di doversi appendere perché sono profondamente ferite. Questo è comprensibile e non dobbiamo perdere la simpatia per queste persone, ma esiste un cammino migliore. Possiamo mollare, possiamo arrenderci, possiamo consegnare totalmente la nostra vita fidandoci di Dio. Aggrapparsi anche a Dio stesso è l'opera di un io impaurito. L'abbandono e la fiducia invece sorgono dalle profondità del vero io che si fida, che crede, che segue.
Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così il mio cuore cerca te. L'anima mia ha sete,
Abbiamo parlato di fede perché queste letture, il Vangelo, le letture di oggi ci richiamano appunto alla fede. E la fede è stare saldamente attaccati a ciò che si è accettato, essere convinti anche di quello che non si vede. È un atteggiamento che comprende la speranza, la carità, il coraggio, la costanza, anche nelle difficoltà. È la fede di Abramo che accetta di sacrificare il figlio, è la fede nella notte oscura che ci sollecita una fedeltà ad oltranza, che si basa su questa fedeltà, che è la fedeltà di Dio, che si basa, come diceva Marco, il vedere Dio come padre, che ci prende in braccio, che ci abbraccia, che ci sostiene anche nei momenti difficili, nei momenti della prova. E allora mi viene in mente quel Vangelo dove Gesù è nella barca che dorme e i discepoli sono spaventati perché appunto c'è la tempesta e dicono: ma come mai dorme? Noi siamo spaventati e lui dorme. E Gesù dice: uomini di poca fede, gente che non ha fede, la fede è proprio quella che ti fa essere sicuro ed essere sereno sapendo che Gesù comunque è sempre continuamente sulla barca con te, qualunque sia la situazione che tu stai vivendo. Certo, la fede è un cammino, è un dono che va continuamente invocato. Non abbiamo una fede certa e sicura da sempre e per sempre. Come diceva Angela, è un cammino, qualcosa che pian piano il Signore ti dona fino ad arrivare poi quando arriveremo alla pienezza della fede, quando ci sarà l'incontro perfetto con Lui. Però già su questa terra noi possiamo sperimentare questa fiducia che ci fa sapere che in qualunque situazione ci troviamo, Gesù è sulla barca con noi. E io penso alle persone che magari sono in situazioni difficili, in situazioni dolorose e fanno fatica ad accettarle, però la certezza che Gesù è sulla barca con te, che non ti lascia solo, ti deve portare avanti nel cammino. Allora io vorrei chiedere al Signore, attraverso questa sua parola, che ci doni continuamente, giorno per giorno, una fede sempre più certa, una fede sempre più vera, una fede che ci fa sentire accompagnati sempre, nella buona e nella cattiva sorte, come si dice nel matrimonio, sempre che il Signore cammina con noi, il Signore è sulla barca con noi e non ci lascia mai soli. E questo ci deve aumentare la nostra fiducia e la nostra certezza in questa nostra vita, in questo nostro vivere. Con questo augurio vi salutiamo. Ciao da Irene.
Angela,
Marco
e Padre Gianni.